State ascoltando SBS Italian.
Abbiamo in collegamento in diretta Paul Scutti, il nostro esperto di politica australiana. Buongiorno Paul.
Buongiorno Marco e un buongiorno agli ascoltatori.
Allora, io direi naturalmente cominciamo facendo un'analisi di quello che ha detto ieri Daniel Andrews, il premier del Victoria. C'era molta attesa su questo annuncio che avrebbe dovuto delineare le tappe per uscire, metaforicamente parlando, ma anche realisticamente parlando, dal lockdown nel Victoria.
Sì, c'era molta attesa e alcune speranze sono andate disilluse. Il piano, quello del Victoria ieri, sembra un piano votato alla eliminazione del virus e non alla soppressione. Infatti l'uscita graduale dal lockdown sarà molto, molto lenta e se tutto andrà bene, il Victoria potrà tornare a uno stato di più o meno normalità per Natale. Partiamo un po' da questi dettagli. Quindi attualmente ci sono le restrizioni di quarto livello per gli abitanti di Melbourne e queste andranno avanti per altre 2 settimane, si concluderanno quindi fino al 28 settembre. C'è qualche novità, il coprifuoco sarà esteso di un'ora, quindi fino alle 9 di sera, e le attività all'aperto potranno durare anche 2 ore contro l'ora attualmente permessa. Qualche concessione è stata fatta anche a chi vive da solo, infatti i single potranno visitare altre persone e chi abita da solo potrà nominare infatti un'altra persona da includere nella sua cosiddetta social bubble. E il limite dei 5 km che è attualmente in vigore non si applicherà in questi casi, però il coprifuoco resterà comunque in vigore. E quindi questa è la proroga di 2 settimane delle attuali restrizioni e di fatto la prima fase del piano che ieri è stato presentato da Andrews. A partire dal 28 settembre comincerà la seconda fase, se però il numero di nuovi casi si stabilizzerà tra i 30 e i 50 al giorno. Allora in quel caso gli assembramenti pubblici potranno essere anche di 5 persone, le scuole cominceranno a riaprire ma in modo molto graduale e gli asili dovrebbero tornare a funzionare normalmente. Poi dal 26 ottobre siamo alla fase 3, in questo caso però la media dei casi dovrà scendere addirittura non più di 5 al giorno, quindi come ho detto prima si tratta di obiettivi decisamente ambiziosi e se si dovesse arrivare a questo livello allora il coprifuoco sarà eliminato, così come le ragioni per uscire di casa. Attualmente si può uscire di casa solo per lavoro, studio, salute ed esercizio fisico, mentre si dovesse arrivare a meno di 5 casi al giorno, allora si potrà uscire di casa insomma, per qualsiasi ragione. Anche il limite dei 5 km sarebbe eliminato in questa situazione. Assembramenti fino a 10 persone, riapertura graduale dei ristoranti, però solo all'aperto, delle scuole e di alcune attività commerciali, non tutte. E quindi poi arriviamo al 23 novembre e in questo caso quest'ultima fase sarà possibile solo se ci saranno addirittura 0 casi nell'arco di 15 giorni. Allora a quel punto gli assembramenti pubblici potranno essere fino a 50 persone all'aperto e 20 al chiuso e tutte le attività commerciali torneranno a funzionare normalmente, così come le palestre ad esempio. L'ultimo step quindi vedrà la rimozione di quasi tutte le restrizioni e un ritorno al lavoro, però per questo ultimo passaggio non c'è una data e il requisito per arrivarci alquanto arduo, 0 casi nell'arco di 28 giorni, quindi non di 15. La speranza del governo è che vi si possa arrivare per Natale. Quindi piano piuttosto severo e Andrews ha anticipato ieri che però per il resto del Victoria, per le aree regionali dello Stato, le regole saranno diverse. Le autorità infatti sono ottimiste che queste zone potranno tornare alle restrizioni di terzo livello a breve, probabilmente nel giro di qualche settimana. C'è qualche eccezione, qualche zona che è attualmente un po' sotto controllo, come la zona di Colac, dove c'è stato un focolaio di infezioni, però ecco, è molto probabile che le aree regionali torneranno prima ad uno stato di normalità.
Paola, a questo punto parliamo delle reazioni, perché a parte la comunità medica, soprattutto i gruppi che si allacciano in qualche modo al business, alle attività commerciali, hanno criticato duramente questo piano, e lo ha fatto anche, se in maniera forse un po' più diplomatica, il governo federale.
Sì, sono state reazioni di due tipi fondamentalmente. Dal mondo dell'imprenditoria e del commercio ci sono state critiche piuttosto pesanti. Paul Guerra, che è a nome della Camera di Commercio del Victoria, ha parlato senza mezzi termini di un piano che porta al nulla. Gli imprenditori speravano in una riapertura rapida delle attività commerciali, mentre il piano, per come è stato delineato, non vedrà attività commerciali riaperte fino a ottobre, se non addirittura fine novembre, quindi decisamente la data è stata spostata decisamente molto molto in là. E il governo federale ha definito quello del Victoria un piano duro e devastante, ha chiesto al governo statale di aumentare gli sforzi per il tracciamento dei casi. Ieri c'è stato un comunicato congiunto tra il primo ministro Scott Morrison, il ministro del tesoro Frydenberg e quello della sanità Greg Hunt, e in questo comunicato i tre hanno detto che questa rimozione molto graduale delle restrizioni continuerà a pesare sull'economia nazionale, e hanno aggiunto che le restrizioni non possono rimpiazzare gli sforzi delle autorità di contenere la trasmissione del virus, in particolare con attività come quelle di tracciamento e quarantena. E qui tornano le accuse del governo federale al Victoria di aver mal gestito la quarantena e di avere un sistema di tracciamento che non è all'altezza di quello di altri stati, in particolare il New South Wales. E in generale assistiamo normalmente al conflitto che è un po' intrinseco nelle relazioni tra i governi australiani, cioè a livello federale la preoccupazione resta l'economia, perché questa è responsabilità appunto del governo federale, mentre a livello statale l'attenzione è puntata sulla sanità, perché questa è a carico dei governi statali, quindi è difficile far quadrare il cerchio. E il piano di Andrews sembra rispondere effettivamente più alle necessità della sanità che dell'economia, e infatti se le reazioni sono state negative dal mondo dell'imprenditoria, invece il piano ha riscosso approvazione dagli esperti sanitari.
Parliamo adesso in più in generale di quello che sta accadendo ai margini della pandemia. Ad esempio, la ricerca di un vaccino e come l'Australia potrebbe essere fra i primi paesi, se tutto naturalmente andrà bene, se tutte le ricerche, tutti i test saranno poi confermati e verificati, insomma, potrebbe arrivare questo vaccino forse prima del previsto. Qual è la situazione in questo caso?
Un mese fa circa Morrison aveva annunciato un accordo per il vaccino che attualmente è in fase di sperimentazione dell'Università di Oxford. In realtà non era un accordo, era semplicemente una lettera di intenti, e oggi invece il governo federale dovrebbe annunciare effettivamente la sottoscrizione di un'intesa con AstraZeneca, che è il colosso farmaceutico che sta sviluppando questo vaccino insieme all'Università di Oxford. Questo è uno dei vaccini più avanzati attualmente in fase di studio, è già la fase 3, che è l'ultima fase, quella conclusiva della sperimentazione. I risultati della fase 3 dovrebbero essere disponibili già a dicembre, e se tutto va bene le dosi dovrebbero essere disponibili per la popolazione già a gennaio o febbraio. In totale il governo federale ha sottoscritto un accordo per 85 milioni di dosi, quindi sia con questo vaccino di AstraZeneca Oxford University, e anche con l'Università del Queensland, che sta sviluppando anch'essa un altro vaccino. Questo Questo vaccino non è in una fase così avanzata e, se tutto andrà bene, dovrebbe essere disponibile alla metà del 2021. Ho detto che il governo ha acquistato 85 milioni di dosi, si prevede che probabilmente ne serviranno due a testa, il che significa che avanzeranno circa 30 milioni di dosi che il governo vuole distribuire nelle nazioni del Pacifico. E questo, come hai ricordato tu Marco, ovviamente dipende tutto se questi vaccini funzioneranno. Attualmente ce ne sono più di 160 in fase di sperimentazione in tutto il mondo, e 8 di questi si trovano alla fase 3 della sperimentazione, che è appunto quella conclusiva.
Abbiamo ancora tempo per parlare di una vicenda che non si svolge in Australia, si svolge nel Regno Unito, ma ha come protagonista un ex primo ministro australiano, ovvero Tony Abbott, che ha ricevuto un incarico che poi dobbiamo spiegare di che si tratta, perché sembrerebbe a prima vista un incarico a favore del governo britannico, e questa nomina ha naturalmente suscitato molte polemiche, più che altro per alcune dichiarazioni del passato, ma anche della settimana scorsa, di Tony Abbott, che come sappiamo è un personaggio che dice sempre quello che pensa a prescindere dalle possibili reazioni sia dell'opinione pubblica sia degli altri parlamentari del suo o di altri partiti.
Sì, Tony Abbott ha cominciato a far parlare di sé nuovamente la settimana scorsa dopo dichiarazioni controverse sulla pandemia e sulla necessità di, come ha spiegato l'ex primo ministro, di accettare la morte degli anziani in questa fase. Quindi posizioni controverse che ovviamente hanno scatenato polemiche, così come hanno scatenato polemiche questa nomina dell'ex primo ministro a consigliere sul commercio per il governo della Gran Bretagna. La Gran Bretagna, come si sa, è uscita dall'Unione Europea e quindi si trova adesso nella situazione di dover negoziare accordi commerciali nuovamente da zero con tutto il mondo, perché questi prima invece erano responsabilità dell'Unione Europea. E il governo di Boris Johnson ha confermato questa nomina di Abbott, nonostante le critiche giunte da più parti ad Abbott per le sue posizioni omofobe e misogine. Però, a parte le critiche sulle opinioni dell'ex primo ministro, ci sono adesso anche quesiti importanti sul conflitto di interessi. I laburisti infatti hanno chiesto al primo ministro Scott Morrison di spiegare come un ex primo ministro possa adesso lavorare per una nazione straniera su questioni che possono essere in conflitto diretto con gli interessi commerciali dell'Australia. Il senatore indipendente Rex Patrick è stato anche più duro e ha definito l'intera vicenda una vergogna, e Patrick ha chiesto anche di cancellare i voli gratuiti cui Abbott ha diritto in qualità di ex primo ministro, visto che secondo il senatore l'Australia non dovrebbe sovvenzionare chi sta lavorando per un governo straniero. Da parte del governo, il ministro della giustizia Chris Porter si è invece congratulato con Abbott e ha ricordato che, come tutti gli ex parlamentari, anche Abbott dovrà rispettare le regole già esistenti sui rapporti con gli stati stranieri. L'ex primo ministro insomma torna a far parlare di sé, non in modo positivo. L'incarico è stato confermato comunque dalla Gran Bretagna, ma non è andato giù a molti politici del Regno Unito.
Paolo Scutti, grazie come sempre, l'appuntamento è per molto presto qui sulle frequenze di Radio SBS, buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata, a risentirci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.